For me, I give them a name, VIP, means Vagabonds in Power.
Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori. Un saluto da Claudio Agostoni, Vagabonds in Power. Un'ora in compagnia del sottoscritto, ma soprattutto in compagnia della musica di Fela Kuti.
You all to get in the groove of this sound now. Let's all clap to the rhythm so we can feel it. Let's go now. Ready?
Vagabonds in Power, il cui acronimo è VIP, esattamente come Very Important Person. Ma per Fela, VIP sta per Vagabonds in Power. Chi ha il potere, dice in questa canzone, chi è al potere non vede gli affamati, non vede i disoccupati, non vede chi soffra. Mangia il cibo migliore, vive nelle case migliori. Quando esce per strada, tu gli fai spazio e lui ruba i soldi. Sono gli uomini sbagliati. Vagabondi al potere. Io dico che sono gli uomini sbagliati, vagabondi al potere. Vagabonds in Power al posto di Very Important Person. Questo è l'acronimo di VIP per Fela Kuti. Quando decise di cancellare per sempre il suo nome da schiavo, Fela si fece chiamare con un nome tribale che letteralmente significa colui che emana grandezza, che mantiene il controllo sulla morte e che non può essere ucciso da un'entità umana. Fela Anikulapo Kuti, the Black President, il padre dell'Afrobeat, il Muhammad Ali della musica del continente nero, inventore di funk africani fieri e polemici, il più incorruttibile, coerente, irascibile, esagerato musicista africano di tutti i tempi. Una vita la sua che giustifica un nome così altisonante, un'esistenza che è stata stroncata dall'AIDS, una malattia in cui non aveva mai creduto, e che aveva sempre considerato un'invenzione degli occidentali per portare gli africani a ridurre la propria natalità. Era l'agosto del 97 e durante il suo funerale, in un'atmosfera incantata e straziante, un milione di persone, incolonnate in un corteo lungo 15 chilometri, celebrò il più imponente tributo che un uomo africano abbia mai ricevuto. Fela Kuti nacque due volte. La prima nel 1938, ad Abeokuta, un villaggio della Nigeria sud-occidentale, zona Yoruba, da genitori benestanti, religiosi ed autoritari. Suo padre, Israel Ransome Kuti, per ringraziarsi un missionario tedesco, fece scegliere a lui il nome del futuro Fela, che per questo motivo in origine si chiamava Hildegard. Per capire la seconda nascita, bisogna ricordarsi del fenomeno tutto africano degli Abiku, gli spiriti bambino destinati dagli dei a nascere e morire più volte in un magico andirivieni con l'aldilà. Ecco, volete saperne di più di questa storia, vi consiglio un libro, un romanzo nello specifico, La via della fame di Ben Okri, che in Italia è edito da Bompiani. Ma torniamo all'Abiku, a questi spiriti bambino destinati dagli dei a nascere e morire più volte in un magico andirivieni con l'aldilà e il loro rapporto con la storia di Fela. Fela, fedele a questa tradizione, chiese agli Orishas, gli dei del Pantheon della religione Yoruba, di portarsi via la sua prima anima e loro, esaudendo la sua richiesta, in pratica gli regalarono una nuova esistenza. Giovanissimo, Fela conobbe e frequentò Kwame Nkrumah, il padre del panafricanismo. Conobbe la rivoluzione ghanese, Lumumba, Kenyatta. Nei primi anni 60 andò a studiare in Inghilterra, al Trinity College di Oxford, dove passò 18 mesi della sua vita a discutere con gli insegnanti che volevano impedirgli di suonare jazz durante le lezioni. Nonostante ciò, o forse proprio grazie a queste controversie, nel 61 a Londra fondò i Kula Lobitos, la sua prima band, con cui iniziò a tratteggiare la via africana al jazz e al rhythm and blues.
Jump for joy at this swinging club. This brand new quiz that breaks the grace. He's got the beat, he's got the hit. It's our lifetime. Come on in time.
Era questo il sound dei Kula Lobitos. Un suono che offriva un'alternativa agli emuli di James Brown e che conteneva i prodromi di una vera e propria rivoluzione concettuale. Una musica che, unitamente all'Igbo, la ganja nigeriana, iniziò a formare quella densa miscela su cui negli anni a venire tanto si accanirono le attenzioni della polizia. Fela tornò in Nigeria nel 63 per ripartire per un viaggio negli Stati Uniti, dove entrò in contatto con l'universo delle Black Panther. Ed è proprio al ritorno da questa, per lui fondamentale, esperienza che Fela Kuti cominciò a trasformare la sua musica in un temibile barrito da elefante ferito. Nasceva l'Afrobeat.
Why black men they suffer today? The risen and why?
with a sit down for our land, DJ. With a sit down for our land, DJ. With a mind our business, DJ. Some people come from far away land. Them fight us and take our land. They take our people and spoil our towns. Now since then trouble start, yo. Now since then trouble start, yo. One more time. Now since then trouble start, yo. Our riches then take away to their land. In return then give us their colony. Then take our culture away from us. Them give us them culture we no understand. Black people, we no know ourselves. We no know our ancestral heritage. We dey fight each other every day. We're never together at all. We're never together at all. That is why Black man they suffer today.
That is why Black man they suffer today.
Tell me again.
That is why Black man they suffer today.
They take our culture away.
That is why Black man they suffer
today. They take our riches away.
That is why Black man they suffer
today. They take our land from us. People away. We have to think of time to come. We have to think of our children to come. We have to be together and unite. That is why Black man they suffer today. That is why Black man no go for moon today.
That is why Black Monday suffer.
That is why Black Monday suffer.
That is why Black Monday suffer.
That is why Black Monday suffer today.
That is why Black Monday suffer.
Questo brano si chiama Why Black Men They Suffer. Perché l'uomo nero soffre? Perché oggi l'uomo nero soffre? Perché oggi l'uomo nero non ha soldi? Perché oggi l'uomo nero non va sulla luna? Ecco perché. Noi ce ne stavamo tranquilli nelle nostre terre, a farci gli affari nostri. Quando arrivarono da paesi lontani, a combattere contro di noi e a prenderci la nostra terra, hanno preso la nostra gente e sfruttato la nostra terra. In cambio ci hanno dato il colonialismo. Ci hanno portato via la nostra cultura. Ci hanno dato una cultura che non comprendiamo. Noi, il popolo nero, sappiamo chi siamo, ma non conosciamo il nostro retaggio ancestrale. Combattiamo l'uno contro l'altro ogni giorno. Non siamo mai uniti. Non siamo mai uniti. Ecco perché l'uomo nero soffre. Ci hanno portato via la nostra cultura, ecco perché l'uomo nero soffre. Hanno preso la nostra gente, ecco perché oggi l'uomo nero soffre. Ci hanno preso la nostra terra. Dobbiamo pensare al futuro, dobbiamo pensare ai nostri figli. Dobbiamo stare insieme uniti. Ecco perché oggi l'uomo nero soffre. Why Black Men They Suffer? Fela Kuti.
Our riches then take away to their land. In return then give us their colony. Then take our culture away from us. Then give us them culture we no wonder.
Fu quando nacque l'Afrobeat che nel quartiere Ikea, il più malfamato di Lagos, Cuti aprì lo Shrine, quello che per antonomasia divenne il suo locale. Erano anni in cui Lagos si stava trasformando in una Babilonia africana, tentacolare, sovrappopolata e anarchica, e la musica di Fela ne divenne la degna colonna sonora. Un suono turbolento come il caos che da sempre agita un paese gigantesco come la Nigeria, il più popolato dell'Africa. Una realtà politica che dai tempi dell'indipendenza, salvo brevi intervalli, ha subito l'arroganza di una classe militare ottusa e prevaricatrice, corazzata dall'alleanza con i grandi gruppi petroliferi occidentali. Una situazione scossa anche dalla composita situazione etnica del paese, dove gli incroci di diverse fedi religiose, cattolicesimo, islamismo e animismo, erano e sono una miccia per i conflitti sociali. Su questo scenario, l'uomo che nacque due volte irruppe come benzina sul fuoco, con un radicalismo panafricanista che non poteva che procurargli guai. Cercò di scendere in politica, ma il suo partito, il MOP, Movement of the People, non riuscì mai a tradurre in voti il successo che aveva con la gente. La sua arma vincente fu l'Afrobeat.
FNF, take one. This is cheating, you know. Take five. This is an Ashanti proverb in Ghana, which says, Fefe nefe, intina, oba tumerika, oso nenufu na yese, ebetia tonti. Which means, it is because of the beauty that is why a woman holds her breast when she runs, not because the breast is going to fall.
L'esplosione di Fela in Africa e di riflesso sulla scena internazionale avvenne nella seconda metà degli anni 70. Musicalmente si potrebbe cercare di mettere sotto radice questo genere affermando che si tratta di una ipnotica miscela di jazz e ritmi yoruba. Essenziale però era la gestione dei tempi. Come nell'Ozidi, l'epoca orale yoruba, questi venivano dilatati oltre l'umana esistenza. Le canzoni di Fela avrebbero potuto durare giorni, ma se si trattava di farle entrare in un disco, allora duravano quanto era possibile, cioè il massimo consentito. E visto che allora come supporto si usava il vinile, un long play spesso conteneva una canzone sul lato A e un'altra sul lato B. 20-25 minuti cada una facciata.
Now respect, I respect. Where I no answer you? Where you open your mouth for me? Let me say your mouth big past my own.
Quasi sempre Fela introduceva i brani con una improvvisazione al piano elettrico. Molto dopo arrivava come un'esplosione il momento della sezione fiati, sax, trombe, tromboni, tutti intonati in maniera splendidamente approssimativa. E solo quando l'uragano di ance e ottoni si placava, Fela iniziava a cantare. L'argomento ricorrente dei suoi testi era che con il colonialismo gli africani avevano perduto la loro identità culturale e il rispetto per se stessi. L'unica via d'uscita era rappresentata dal recupero della storia e della tradizione. Riteneva che il suo ruolo fosse quello di informare la gente e la musica ebbe a dichiarare è il miglior modo di informare la gente. Se fossi un dottore in legge, non avrei l'opportunità di radunare tante persone. Quando faccio un concerto, la gente mi ascolta e poi torna a casa, racconta quello che ho detto e le informazioni circolano. La musica è un'arma perché la gente inizia a realizzare il pericolo della scienza. Ora si sente parlare di ecologia e naturalismo e gli africani sanno molte cose in questo campo, anche se in maniera non scientifica. Loro, gli africani, potrebbero fornire conoscenza a tutto il mondo e quindi la musica, la cultura che viene dall'Africa diventa un'arma ancora più potente. Fedele a questa vocazione, Fela usava le sue lunghe suite come torri di mantra politici. Per darvi l'idea dei suoi messaggi e di come parlava alla sua gente, sentite questo brano di Fela che si chiama Expensive Shit, merda preziosa. Quando Eran della terra yoruba caca, l'ultima cosa che vorrebbe vedere è la sua merda. Ma perché mai? Perché la merda puzza. Quando la scimmia Obo della terra yoruba caca, l'ultima cosa che vorrebbe vedere è la sua merda. Ma perché mai? Perché la merda puzza. Quando Obirin, donna della terra yoruba, caca, l'ultima cosa che vorrebbe vedere è la sua merda. Ma perché mai? Perché la merda puzza. Quando io, Fela, uomo del Black Power, caco, l'ultima cosa che vorrei vedere è la mia merda. Ma perché mai? Perché anche la mia merda puzza. Non è così per della gente che conosco, che vogliono ucciderti in anima. Ad Alakbon si servono della tua merda per sbatterti in galera. Ad Alakbon la mia merda è una prova. Non deve perdersi. Ad Alakbon. Ad Alakbon. Una spiega. Questa canzone fu composta in seguito a un'energica perquisizione avvenuta a Calacuta, la repubblica fondata da Fela, nel corso della quale i poliziotti sostennero di aver trovato un panetto di cannabis. In realtà erano stati loro a portarlo per incastrare il cantante. Ma prima che riuscissero ad usarlo contro di lui, Fela si gettò sul panetto divorandolo avidamente, per poi innaffiarlo con una bella sorsata di whisky. Pensava così di togliere l'erba sotto i piedi alla polizia, ma una volta in carcere la sua merda venne raccolta, analizzata e utilizzata come prova d'accusa. Da qui il titolo di questo brano, Merda Preziosa. Usava le sue lunghe suite come questa, come torri di mantra politici, che il più delle volte declamava in broken English, l'inglese sporco ed imbastardito parlato da buona parte delle popolazioni dell'Africa anglofona. Paradigmatico il testo di US, acronimo di Underground System, è il brano con cui era solito aprire i suoi concerti, una suite dedicata a Thomas Sankara, il presidente del Burkina Faso assassinato nell'87, proprio il giorno del suo compleanno, del compleanno di Fela. Sankara, diceva Fela, tutti gli africani lo amano, solo ai leader africani non è mai piaciuto. Sankara è il solo che ha sperato che qualcosa di meglio si realizzasse in Africa. Voleva che nel nostro continente accadessero cose africane, un'economia africana, l'unità africana. Non voleva certo quello che ora sta accadendo, l'economia rovinata dai governi capitalisti europei. Lui voleva la libertà. Non conoscendo il vocabolo mediazione, spesso si lanciava in assatanate invettive contro i governi al potere in Africa. La dittatura militare che c'era in Nigeria in quegli anni ovviamente lo perseguitò, imprigionandolo spesso, standogli sempre addosso, e ogni volta che Fela finiva in carcere, appena uscito faceva un disco per raccontare le esperienze appena vissute, realmente come se fosse un diario, una cronaca. Questo militare mi ha fatto questo, questo mi ha drogato, questo mi ha parlato di questa cosa, sembravano dei giornali, e questo per circa 20 anni, 20 anni di musica politica. Per un periodo Fela visse in una sorta di enclave battezzata Repubblica di Calacuta, una folta posse di amici, parenti e musicisti. era il suo regno. All'inizio del 1977, con la sua band, gli Africa 70, aveva pubblicato l'album Zombie. Quello che abbiamo in sottofondo è il brano che dà il titolo all'album. L'album fu un successone. Gli zombie per Fela erano i soldati dell'esercito federale, noti e temuti per la loro brutalità, cieco strumento del regime militare. Per il capo del regime, Olusegun Obasanjo, era troppo. I due si conoscevano bene e si odiavano. Erano nati ambedue ad Abenukuta, il futuro presidente da una famiglia di contadini poveri, anche se di alto lignaggio tribale. Il musicista da un pastore protestante e preside di scuola. Erano andati all'elementare assieme. A 20 anni il primo si era arruolato. Il secondo, come vi abbiamo detto, era partito per Londra e diventato artista. Il 18 febbraio del 77 i soldati arrivarono inattesi, un migliaio. Diedero fuoco al generatore che illuminava quella repubblica. Picchiarono, bastonarono. Le donne della comunità furono denudate e seviziate, i musicisti pestati selvaggiamente, gli edifici incendiati. Tra gli astanti c'era anche la madre di Fela, la prima donna titolare di una patente di guida in Nigeria, fondatrice del sindacato delle donne, abituale frequentatrice di Nkrumah e ambasciatrice di suo figlio addirittura con Mao Zedong. L'anziana signora venne scaraventata fuori dalla finestra e dalla sua abitazione e morì pochi giorni dopo in ospedale. Fela fu costretto all'esilio in Ghana, ma non si fece spaventare e continuò la sua attività. Nel primo anniversario della battaglia di Calcutta, Fela si presentò nello studio del suo avvocato con 27, tra vocalist, ballerine e impiegate della sua band, e le sposò tutte. Era un'usanza africana, spiegò poi, per garantire loro la protezione di un uomo, adesso che erano rimaste senza lavoro e senza reddito. La notizia, come era da prevedere, fece impazzire i media del mondo intero. La vita all'interno di quella repubblica è oggetto di un film che è uscito recentemente in Italia. Con Barbara Sorrentini abbiamo intervistato il regista di quel lavoro, il cui titolo è Fela, il mio Dio vivente. Questo è quello che ci ha detto il regista, Daniele Vicari, partendo da come è nata in lui l'idea di fare questo lavoro su Fela, ma non solo su Fela, come sentiremo.
Nel 2019, alla Festa del Cinema di Roma, incontro questa donna molto bella, una signora afro-italiana che si chiama Renata Di Leone, che mi dice: io, mio marito, che è ormai morto, mi ha lasciato molti repertori su Fela Kuti, perché lui ha tentato tutta la vita di fare un film su Fela Kuti. Si chiamava Michele Avantario. Ti va di vedere questi materiali? In effetti Michele Avantario aveva accumulato molti materiali, sia i suoi, quelli ripresi da lui, sia repertori presi un po' in tutto il mondo, su Fela Kuti, perché aveva intenzione di fare un film su Fela Kuti. E io, guardando questi materiali, soprattutto guardando le riprese fatte da Michele, mi sono reso conto che lui aveva un modo particolare di riprendere quella realtà, ed è questo sguardo di Michele Avantario che mi ha convinto di poter fare un film in qualche modo per me interessante.
Volevo chiederti se potevi ricordare ai nostri ascoltatori chi era Michele prima di questa sua avventura a Lagos e a casa di Fela, no? Perché era uno che aveva alle spalle ovviamente una professione precisa.
Michele era un regista, lavorava per la televisione, faceva programmi culturali, programmi sulla musica, ed era anche un videoartista, lavorava nel mondo della videoarte. In quegli anni lì, negli anni 70 e 80, Roma e Milano erano l'epicentro della videoarte italiana. C'era il movimento che si chiamava Fluxus, di cui faceva parte per esempio Nanjun Paik, o Paik come dice qualcuno, aveva fatto delle scenografie di spettacoli e di spettacoli televisivi di Michele, quindi Michele stava dentro questo flusso, che infatti si chiamava Fluxus il movimento, ed era anche un esperto di musica, tant'è che organizzò per l'estate romana nel 1984 un concerto di Fela Kuti, ed è lì che nasce tutto, perché lui incontra Fela Kuti personalmente, si innamora di questo personaggio straordinario, perché già allora Fela Kuti era un mito vivente, gli chiede di poter fare un film, e Fela Kuti, tutto inizia perché Fela Kuti dice sì davvero vuoi fare un film su di me, ma tu che cosa sai di me, perché non vieni a Calcutta in Nigeria? E da lì Michele ha cominciato a viaggiare tra l'Italia e la Nigeria per 15 anni e ha realizzato questo archivio pazzesco, non riuscendo mai a fare il suo film. Allora, Fela Kuti ha tutta una vicenda politica molto interessante che sarebbe veramente interessante raccontare, ma la sintetizziamo così. Fela Kuti nasce come un musicista leggero, fa dei pezzi, canzoncine d'amore, molto intelligenti, perché la musica comunque era straordinaria, e non aveva delle idee politiche molto precise. Dopo un suo viaggio in America, che durò parecchio tempo, quasi un anno, conosce le Black Panther e da lì nasce il suo desiderio di rivalsa politica e comincia a predicare una forma di panafricanismo molto forte, molto radicale, e fonda a Lagos una comune che si chiama Calcutta, che si chiamava e si chiama ancora Calcutta, e questa comune era un luogo libero, liberato dal potere militare, dal potere politico nigeriano. E ci manca poco che battesse moneta, perché era una società nella quale tutto era possibile, migliaia e migliaia di persone ogni giorno vivevano dentro questo luogo, e che quindi non era solo un luogo di concerti, era un luogo di vita. La cosa molto bella è che Michele Avantario entra dentro questo entourage e riprende il quotidiano di questa comune. Però che succede? Succede che a un certo punto, prima ancora che arrivi Michele Avantario lì, l'esercito nigeriano fa una serie di irruzioni a Calcutta. In una di queste buttano dalla finestra la mamma di Fela Kuti, Fumilayo, che si rompe tutte e due le gambe e poi sopravvive a malapena a questa vicenda. Qualche mese dopo muore per le conseguenze di questa vicenda, e le ragazze, le coriste di Fela Kuti, del suo gruppo, vengono stuprate dai militari, per cui nel 78, quando Fela Kuti ha un anno da questi avvenimenti, decide di sposare 27 donne, essendo tra l'altro un uomo di lignaggio, perché lui è appunto la sua è una famiglia importante, una famiglia che diciamo nobile, di nobiltà importante, decide di trasformare queste donne stuprate e violentate dall'esercito in principesse. Ecco, questo è il rito del matrimonio, e quindi anche una forma di protesta. Una cosa molto controversa che fece discutere anche all'epoca, giustamente, per il profondo, come posso dire, la profonda problematicità di un gesto del genere, perché la poligamia è qualcosa che è molto legato al patriarcato, eccetera, eccetera. Però l'elemento, secondo me, preponderante di questa vicenda fu proprio la protesta nei confronti del...
Sì, poi quasi un gesto di restituzione di dignità da un certo punto di vista.
Esatto.
Parliamo di musica. È arrivato qualche anno... ormai stiamo parlando del 1980, anche il Rolling Stone di Milano aveva fatto un concerto che viene raccontato nel tuo film. Che concerto era stato? Com'è stato anche il suo arrivo poi in Italia, la sua presenza qui?
Allora, nel film io racconto, diciamo, due concerti e mezzo. Ecco, quello del Rolling Stone racconta un po' di passaggio, ma nel 1982 viene ospitato nelle feste dell'unità in Italia la band di Fela, e lì successe una cosa che è rimasta, diciamo, nella memoria collettiva, perché in aeroporto, quando scesero dall'aereo, la polizia trovò 43 kg di marijuana dentro una gran cassa e Fela Kuti fu arrestato e portato a Busto Arsizio. Ecco, questa vicenda tragicomica, diciamo, è molto interessante, perché poi quell'anno il Partito Comunista si vergognò tantissimo di questa vicenda, perché c'era anche un certo perbenismo da parte del Partito Comunista, che comunque mandò uno dei, se non ricordo male, addirittura Ettore Gallo, un grande giurista, per tirare fuori Fela Kuti da questo disastro. E nell'82 quindi ci furono questa serie di concerti, che sono stati i più importanti concerti di Fela Kuti in Italia, e Michele però conosce, e di questo Michele è riuscito a trovare delle immagini che fanno parte del suo archivio. Immagini bellissime, nelle quali...
Sì, perché ricordiamo, Fela si muoveva non con un gruppo di chitarra, bassa, batteria, cioè aveva dietro un esercito, e mentre lui era in galera c'erano tutte queste persone da piazzare.
Erano 74 persone, e Egidio Pastori, che aveva organizzato questo tour, le ospitò in un castello in Toscana, e racconta Michele nel suo diario, andò quasi in rovina, perché per mantenere a lungo tutte queste persone, insomma, ci volevano dei mezzi economici importanti. Castello di Certaldo, però ci sono delle riprese molto belle fatte di questa permanenza, e Michele ricorda questa vicenda dell'82 proprio in relazione al concerto che organizzò invece lui nell'84 a Roma per l'estate romana. E anche lì, quando Fela Kuti scese dall'aereo, fu arrestato un chitarrista, Auger, perché portava 7-8 kg di marijuana. Quindi tutta questa vicenda è una vicenda, appunto, molto divertente, molto interessante, che fa sì che Michele precipiti dentro la storia di Fela Kuti, diciamo, come diciamo noi, con tutte le scarpe.
Come avranno capito i nostri ascoltatori, non è un film su Fela Kuti e basta, è un film su due persone, è un film su Fela Kuti e anche su Michele Avantario. Mi soffermerei su questo aspetto, no? Quest'uomo biondo, bianco, che nulla a che spartire con Fela Kuti, effettivamente è stata una cerniera tra due mondi, tra il nord e il sud del mondo. Con l'aria che viviamo in questo periodo qua, mancano proprio delle figure così, cioè che sappiano fare da ponte. Di che cosa sarebbe stato intrigato, secondo te, Michele, nell'anno di grazia che stiamo vivendo adesso, con tutti i problemi che abbiamo adesso?
Ma Michele, secondo me, oggi sarebbe stato fuori posto, si sarebbe sentito fuori posto, perché nelle cose che ci racconta è evidente che lui fa cadere ogni residua forma di colonialismo, che comunque è molto presente dentro di noi. Lo dico con il rispetto che si deve a tutti quelli che si impegnano sul terreno, per esempio, dell'accoglienza, ma ci sfugge un po' di mano a volte la questione, perché anche quando noi pensiamo di aiutare l'Africa e gli africani, lo facciamo ovviamente come civiltà, ecco, non sul piano individuale, ma lo facciamo con un senso di superiorità, perché ammesso in consenso che noi siamo in grado di salvare qualcuno, diciamo noi stessi, in realtà l'Africa è in quelle condizioni, la responsabilità è anche nostra, è anche dell'Occidente, e quindi quando raccontiamo la vicenda di queste persone, o quando le incontriamo, non riusciamo mai a dismettere gli abiti, diciamo, degli occidentali. Che
sì, perché l'Africa o la sfrutti o l'aiuti, bisogna trovare una posizione che non sia nessuna di queste due cose.
E invece Michele che cosa fa? Michele prende l'aereo, parte, va a Calcutta e si fa invadere dalla cultura africana. Cioè Michele ci fa scoprire il fatto che la cultura praticata in questo luogo che è Calcutta è per nulla una qualcosa che possa essere ritenuto inferiore alla cultura occidentale. Anzi, noi, guardando le immagini di Michele, scopriamo che quella idea di mondo che hanno queste persone la praticano e che quindi è praticabile. La cosa bella di queste immagini prodotte da Michele era dietro la videocamera. Però le persone che lo incontrano lo guardano con amore, lo salutano, e a un certo punto negli anni, nei 15 anni, c'è un'evoluzione di questo sguardo. Alla fine Michele è evidentemente diventato uno di loro. Gli sguardi che incontra sono sguardi di profonda amicizia e di fratellanza. Per cui quando riprende, per esempio, il compleanno di Fela Kuti, che è stato l'ultimo, credo, che abbia festeggiato in maniera così molto importante, poi dopo Fela Kuti, l'anno dopo, è morto, Michele è l'unico bianco presente in questa cerimonia. Ed è molto interessante questa cerimonia, perché Michele riprende delle cose che, per esempio, io personalmente ho vissuto venendo dal mondo contadino, dalla montagna. Lì si vede un toro che è stato sgozzato e viene cucinato lì, proprio dentro Calacuta. E noi facevamo col maiale la stessa cosa. Noi ammazzavamo il maiale e poi cucinavamo per tutto il paese in un calderone. Era la stessa cosa. I piedi dei ragazzini finivano nel sangue del maiale. Io quando ho visto questa scena mi sono reimmerso nella mia infanzia, no? Quindi vuol dire che quel racconto che fa Michele è un racconto che rompe le barriere spaziali e temporali e ci riconnette anche un po' con noi stessi. Ed è questo il motivo vero per cui io ho fatto questo film, perché io non sono Michele, non sono mai andato a Lagos, non ho mai avuto un punto di riferimento, una figura guida come può essere Fela Kuti, però capisco perché Michele si è immerso in quella realtà.
Ecco, in quella realtà c'è anche, nelle immagini che vengono mostrate, il territorio, un territorio molto popolato, spesso sovraesposto, molto solare come luce, delle zone che negli anni saranno sicuramente cambiate. Ecco, che tipo di Nigeria, che Nigeria era anche a livello territoriale? Poi penso, ecco, non so, c'è una scena, parlando ancora di popolo e di gente, di calore, la scena in cui ballano i bambini, che è incredibile, veramente tenerissima, bella, coinvolgente, però appunto c'è anche questo aspetto del territorio che probabilmente ha dato anche questo a chi viene ripreso da Michele.
Beh, allora, in quegli anni lì per alcune zone dell'Africa, ma non solo dell'Africa, è ancora vero, quella parte dell'Africa era un po' una discarica dell'Occidente. Le nostre navi esauste andavano alla foce del fiume e venivano abbandonate e sepolte e affondate nell'acqua lì. Quindi era una città quasi impossibile da pulire. Automobili, motociclette venivano abbandonate, ma erano cose che noi portavamo lì in qualche modo, e Fela Kuti la sua ribellione la fa partire proprio da lì. Michele osserva questa realtà, tra l'altro ci racconta un'Africa, è una cosa un po' controdeduttiva, se si può dire, cioè lui racconta un'Africa frenetica, non è un'Africa dove non succede niente, i tempi sono dilatati, è una città dove c'è molta vita, dove le persone si mescolano, vendono, comprano, vivono in maniera molto energica. E questo, per esempio, questo aspetto vitalistico del racconto di Michele è una cosa molto importante, secondo me, perché era vero anche per il nostro Occidente, c'era un grande vitalismo, la musica raccontava la vitalità, il desiderio di ribellione, per esempio, non è una cosetta qualunque, e noi invece oggi siamo preda di passioni tristi, tant'è che la parola ribellione non la utilizziamo se non sul piano strettamente individualistico, mi ribello nei confronti di Tizio, di Caio, e lì c'era un'idea collettiva della musica, del cibo, anche del fumare stando insieme, del partecipare a un rito, del concepire il cambiamento della società. Ecco, tutte queste cose sembrano il passato remoto e invece è l'altro ieri, no? Ci dimostra un po' che un altro mondo è possibile, se si può dire.
Ecco, tu sei riuscito a realizzare quello che era il sogno, per certi versi anche l'ossessione di Michele, quello di fare un film su Fela Kuti, perché era quello per cui lui ha lavorato così tanti anni. È bizzarro pensare a questa storia di Michele che voleva fare un film su Fela in Nigeria, in quella che poi è diventata una delle capitali mondiali del cinema, perché c'è Hollywood, c'è Bollywood, ma c'è anche Nollywood. Questo è bizzarro per certi versi.
Molto interessante. Negli anni 80, proprio grazie all'uso del VHS, in quella città si è sviluppata una cinematografia che si può definire popolare, dove le persone hanno cominciato a fare dei film che venivano distribuiti con le videocassette, no? Oggi in Nigeria si produce una quantità di film che è paragonabile a quello dell'Europa. Cioè solo in Nigeria si fanno 700-800 film l'anno. Sono film spesso a bassissimo costo, ma sono autoctoni. Cioè quel movimento nasce come rifiuto della cinematografia occidentale sull'Africa e quindi non è nemmeno una ribellione, è un desiderio profondo che le tecnologie, lo sviluppo delle tecnologie, paradosso dei paradossi perché sono tecnologie occidentali, lo sviluppo delle tecnologie rende possibile. Però se ci pensiamo bene, anche la musica di Fela è fortemente influenzata dai suoi studi classici, perché lui ha studiato al Trinity College a Londra, era un esperto, si è laureato su musicisti classici occidentali, quindi era aveva una capacità compositiva che nei suoi pezzi è abbastanza chiara, riesce a mettere insieme un ensemble difficilmente controllabile, che è come una grande orchestra, cosa che affascinava tutti i musicisti occidentali, no? E quindi lui porta strumenti sia sul piano culturale che sul piano materiale, cioè chitarre elettriche e così via, li porta nella sua terra e però attraverso questi strumenti reinterpreta la propria tradizione. La cinematografia di allora, ma anche e soprattutto quella attuale che si sviluppa in Nigeria, è una cinematografia profondamente, come posso dire, priva di connotati occidentali, nonostante sia realizzata con tecnologia che produciamo noi. Ecco, queste contraddizioni sono le contraddizioni di tutti i paesi, diciamo, che abbiamo considerato in quegli anni in via di sviluppo e che in realtà poi si sono appropriati, come abbiamo fatto noi d'altro canto con tante cose loro, si sono appropriati di strumenti culturali e oggi li utilizzano per raccontarsi o per rappresentarsi oppure per ribellarsi.
Sì, ed è significativo come, per esempio, anche da un punto di vista musicale, il fenomeno che sta andando per la maggiore in Inghilterra da qualche anno è l'Afrobeats, che non c'entra con l'Afrobeat di Fela, però sono musicisti che arrivano dalla Nigeria e chi inventa della musica nuova fa riferimento appunto a musicisti come Burna Boy, giusto per dirne uno, dei tanti che arrivano dalla Nigeria, e questo probabilmente è un lascito che arriva proprio dagli anni di Fela.
Beh, Fela ha rotto un'incrostazione molto forte che c'era in quegli anni lì, nella quale appunto la musica occidentale era la musica occidentale, la musica africana era la musica africana. Lui prende l'High Life, che è una musica autoctona di quelle zone, diciamo, la trasforma, la contamina, e insieme a Tony Allen, che era un batterista che si è formato in Inghilterra con grandi gruppi musicali, che però decide di trasferirsi armi e bagagli a Calcutta, insieme a Tony Allen crea un genere musicale. Beh, non è che succede tutti i giorni che crea un genere musicale, è una cosa difficile. Bob Marley, per esempio, che è stato altrettanto grande, non è che ha creato lui il genere musicale che praticava, no? Cioè, in qualche modo è una figura di rottura Fela Kuti sul piano politico, sul piano culturale, sul piano ideologico e per certi versi anche sul piano morale, perché poi quando mescola il passato delle sue origini con il socialismo crea qualcosa che può addirittura risultare indigesto dal punto di vista di un socialista di allora, no? Perché che c'entra il socialismo con il fatto che sposi 27 donne? Ecco, questo vitalismo però secondo me è straordinario.
Il titolo è Fela il mio Dio vivente, un titolo che in effetti lascia anche un po' a intendere, poi non lo so, dimmelo tu, perché c'è tutta una parte dedicata anche ai riti, che anche questa è una parte insolita che deriva da quel territorio, da quella cultura, e Michele la spiega molto bene perché si è fatto coinvolgere anche, ha voluto farlo anche lui. Quindi se vuoi spiegarci sia il titolo che questa parte qua per poi chiudere questa lunga conversazione su questo bel documentario.
Assolutamente sì, perché che cosa fa Michele quando va a Calcutta e piano piano comincia a diventare sempre più interno a quella comunità? Michele vive una cosa che per esempio Maya Deren aveva già vissuto raccontando i riti voodoo di Haiti. Maya Deren si era persa dentro i riti voodoo al punto che ne aveva alla fine aveva tratto una conclusione che il cinema non fosse lo strumento adatto per raccontare quel mondo, no? Michele non riesce a fare il suo film, quindi probabilmente non trae quelle conclusioni, ma nei fatti tutto quello che produce non diventa un testo cinematografico compiuto. Perché? Perché la cosa più importante che fa Michele documentando Calcutta è la documentazione della propria trasformazione. Cioè lui si trasforma, lui entra in quella cultura entra dentro di lui e comincia a vivere su un altro piano della propria coscienza, no? Nella cultura, nella nostra cultura razionale, razionalistica, diciamo illuministica, i sogni sono qualcosa che viene relegato in un mondo parallelo al nostro che non intercetta il quotidiano, è difficile, giusto su qualche testo letterario o poetico, però nella filosofia la riflessione sui sogni è striminzita nella filosofia occidentale, ma per i riti yoruba animistici il rapporto tra il sogno e la comunicazione interpersonale, diciamo, è totale. E quindi quando Michele comincia a sognare Fela Kuti, Michele la sua trasformazione è compiuta. Ecco, il film racconta questa trasformazione e il titolo deriva proprio dal fatto che il giorno del funerale, quando 1,5 milioni, 2 milioni, non si sa bene, io ho letto cifre di tutti i tipi, quando milioni di persone vanno al funerale di Fela Kuti, la televisione nigeriana inquadra uno dei pochissimi uomini bianchi presenti lì, a me sembra l'unico, però magari qualcun altro c'era, che si affaccia al balcone e dice: Fela era il mio Dio vivente. E quell'uomo era Michele Avantario.
Fela, il mio Dio vivente, un lavoro di Daniele Vicari, un film che vi consigliamo di andare a cercare. Ci fermiamo qua, anche se ovviamente su Fela di cose da dire ce ne sarebbero ancora tantissime. Io mi limito a dirvi e a ricordarvi che domani sera, giovedì, come tutti i giovedì, nell'auditorium Demetrio Stratos vi aspettiamo, e domani sera c'è un concerto di Afrobeat. I musicisti non arrivano dal Lagos, Nigeria, ma arrivano dal Casoretto di Milano, ma sono bravissimi. Si chiamano Addict Ameba. Vi aspettiamo domani sera alle 21 qua nell'auditorium Demetrio Stratos. Vi lascio con ancora un po' di sound targato Fela Kuti. Buon primo maggio da Claudio Agostoni.